Toscano, Paterotta o bel cavalier. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora ben trovati alla terza puntata, al terzo appuntamento di Giostrando, un programma di Roberto Parnetti e Roberto Rosati per Radio Fly, che è un approfondimento su Saracino, Giostre Quintane. Ci metto io i pali perché ormai la parola mi piaceva e faccio entrare i due amici.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera. Allora, se siamo ritrovati, terzo appuntamento.
Terzo appuntamento e io...
Ancora siete qua.
Ancora siamo qua, per ora non ci hanno eliminato, quindi dico tutto bene.
Tra l'altro ora siamo il giorno prima di Pasqua, per cui siamo bravi oggi.
Va bene.
Sì, siamo bravi. Oh, notiziona Beppe, notiziona subito. Guarda, la brucio subito anche subito a Roberto Parnetti, gliela brucio io.
Che è successo?
No, come che è successo? Uno sai?
No.
Voi lo sapete?
No.
Ha ritrovato la copia dello scettro del maestro De Campo.
Vedi?
L'ha ritrovata,
allora,
è vero.
Dai, basta.
Allora, avevamo preparato, allora.
No, noi...
le mie fonti in regione,
non si può,
hanno detto che lo scettro, vi ricordate l'altra volta?
Sì, la polemica dello scettro, che ha fatto?
Dopo Arezzo è stato portato in regione, per cui è stato messo nel museo della regione.
Mi sembra che birbantamente qualcuno aveva ipotizzato che fosse rimasto in una macchina.
Lui, in una macchina.
In una macchina c'è rimasto, insomma.
Per chi guarda, per chi ascolta sulla radio, io sto indicando lui in maniera veramente esplicita. Allora, è stato lui.
Comunque, dico ufficialmente che una mia fonte molto autorevole ha detto che è stato semplicemente dimenticato, perché sai, devono prendere il gonfalone della regione, la fascia che mettono a Gianni e lo scettro, però è stato dimenticato, per cui da due anni è rimasto
comunque
in un cassetto in regione.
Se qualcuno...
In regione, ma non Arezzo.
No, in regione.
Però diciamo una cosa, non è un ufficio oggetti smarriti questo, insomma, non è che poi ora chiunque ti manda, cioè telefona alla radio... E dice, ma io ho perso qualcosa.
Allora, ufficio oggetti smarriti? No. Però un ufficio di chiaroveggenti, forse
sì
dalle fonti che non si sa dove vengano. Però
le nostre fonti.
C'era una volta l'enciclopedia, la fonte del sapere. Voi due siete
ora non esageriamo.
Va bene, allora io vi ho introdotto la terza puntata. E... ci dite un po' di cosa parlerete, l'ospite che avrete in collegamento. Dici un po', Roberto.
Allora, oggi è una puntata molto particolare, sarà molto interessante, perché oramai da una decina d'anni, poi il nostro amico ce lo dirà, è entrata anche nel mondo delle giostre una figura che nel mondo dello sport c'è, il mental coach. Per cui noi avremo questo ospite. Roberto è un po' scettico, però sentiremo anche quello che farà, il lavoro appunto che fa questa figura. E tra l'altro devo dire con soddisfazione, siamo i primi, o comunque diciamo approfondiamo questo aspetto, però prima di presentare
prima del mental coach,
di tutte le quintane e anche del Saracino, anche dei pali, insomma,
di tutti.
Ma lui io credo che lo faccia di lavoro, quindi poi penso tanto faccia anche sport. Notizia,
perché giusto tre giorni fa, mercoledì scorso, sono uscite le nomine delle varie autorità delle due edizioni della giostra quest'anno e ci sono anche dei nomi nuovi.
Sì, vero?
Allora io vi posso dire innanzitutto, per quanto riguarda il ruolo di maestro di campo, chiaramente sarà sempre Gabriele Veneri e
Salvicchi.
Scusate, che non volevano fare una donna maestro di campo.
No, aspetta, ma ci arriviamo. Si alterneranno Carlo Umberto Salvicchi a settembre e Gabriele Veneri a giugno. Abbiamo già una piccola novità, perché l'esperto di giostra,
l'esperto che praticamente viene nominato dalla magistratura, uno che aiuta la giuria nella lettura dei punteggi, che si mette
sarà un ingegnere, no?
No, quello no. Può essere anche un medico condotto, essere vabbè. Anche un infermiere o un, un maniscalco o un fabbro o un...
Uno che prende le misure è più agevolato, no? Insomma, uno che deve prendere le misure per leggere i punteggi.
Un sarto.
Comunque, questo ruolo, a giugno avremo Alberto Melis e a settembre Mauro Messeri.
Alberto Melis?
Sì.
Del Coni. Lui, salutiamo Alberto Melis, lo conosco.
Sì, l'anno scorso era sempre lui, anche l'anno scorso, però per tutte e due le edizioni.
Sì, diciamo
quest'anno c'è Messeri che è uscito dalla magistratura perché lui era magistrato e è stato praticamente poi reinserito. E diciamo che Melis e Messeri... No, perché c'è questo giochino tra Melis e Messeri. Che niente, guarda, due persone che io
assolutamente
per riguardo al Saracino sono persone che ormai gravitano da tanti anni, ma insomma sì, però una volta magistratura, una volta cancelliere della magistratura, una volta sono 30 anni quasi che sono sempre lo possono fare, quindi
va bene, dai,
comunque dice, allora.
È sparita un'altra, sai che l'anno scorso avevo fatto il Dice Araldo che era Lorenzo Lelli e quest'anno l'hanno fatto, non c'è più il Viceraldo.
Come c'è?
Non c'è. Ma, l'avevamo fatto l'anno scorso, no, per la prima volta.
Non me lo dire, perché io vado
per la prima
quest'anno
volta.
Allora vado siamo quando siamo in Viceraldo. Piazza e se si prende il raffreddore
e gli tocca a Lazzari. Lo farà Lazzari.
E chi è Lazzari?
È Lazzari che è il regista della manifestazione. Che però gli posso fare un appello a Lazzari, ma così veloce. Comunque i coadiutori del regista ne può nominare tre. L'anno scorso ne ha nominati ufficialmente quattro. Ora
bene.
Onestamente, no,
se
non lo può fare perché
Se uno si fa male, ce ne sono.
Se si fa male è un bel casino, secondo me, però mi dispiacerebbe anche perché da statuto generale devono essere tre. E lo statuto non è che poi se uno chiede permesso ai rettori o alla magistratura, perché lo statuto può modificare
solo tre.
Sì.
E 3 più 1, 4, scusa.
E poi, sì, vabbè, la matematica non è un'opinione.
Dai.
Andiamo, comunque,
vi lascio perché allora, già mi avete un po'...
Infatti, io continuo sulla
lettura. No, io provo sempre a non fare la quarta puntata.
Altrimenti qui si finisce la puntata a leggere.
Ah, il numero di telefono, se qualcuno vuol dire qualcosa.
334-3159-000, anzi, lo mettiamo anche nel banner, che dite? Se
che al limite qualcuno
334-3159-00. Adesso avete fatto l'introduzione. Roberto,
no, aspetta, devo
andare io.
Se è parlato solo del maestro di campo, fatemi dire le altre figure, perché altrimenti... Dunque, il vice maestro di campo sarà Carlo Umberto Salvicchi a giugno e a settembre Marco Teoni.
Sì.
Il vice maestro di campo a piedi,
quindi questa è un'altra novità,
Ferdinando Lisandrelli per entrambe le giostre. Poi abbiamo il quarto componente, che è Marco Teoni a giugno, e poi abbiamo una new entry, un ex giostratore, Giovanni Bracciali a settembre.
Giovanni Bracciali, grandissimo.
Te hai da dire qualcosa sullo statuto, no? Tante le volte, il regolamento.
No, questo va tutto bene.
Perfetto,
non c'è niente. Giovanni Bracciali, persona squisita.
Allora, poi finisco l'Araldo Francesco Sebastiano Chiriconi, il cancelliere Andrea Sisti, poi famiglia
ammalare Gianfrancesco
Simone Rogiali e Marco Severi a giugno.
Non gliene tiriamo.
A settembre Simone Rogiali, Gianluca Marmorini, Sergenti Fanti e Comuni, Massimiliano Venturieri.
Va bene. Allora io vi lascio
tante aranciate, tante spremute,
perché già mi hanno bruciato il Viceraldo, quindi
no, questa è stata una delusione anche per me.
Ma noi quando si è trovato l'Araldo gli si disse: ma sto Viceraldo se ti fai male, cioè si prende il mal di gola, che succede?
Ti tocca a Lazzari, al regista, il regista,
che sono quattro però e devono essere tre
i coadiutori, è bene che sono,
va bene,
anche
io
perché non
lascio spazio,
se no diventa la giostra delle libertà,
allora,
no? Si fa un po' quel che ci pare,
io lascio spazio, vabbè. Andate in primo piano e poi quando voi direte di avere l'ospite arriverà
l'ospite.
Io non so se c'è un collegamento. Davide
ci sei? Davide,
no, è caduta la linea.
Mentre prova a richiamare, io allora ve lo presento, così
vi dico. Così allora, si evita.
Parliamo di questo mental coach, allora, questa figura particolare, Davide Monaci di Montisi, è stato anche, lo vediamo tra l'altro qui anche in una foto, lui è stato anche capitano della Contrada della Torre, giosta di Montisi, che parla molto aretino, ha parlato molto aretino negli anni.
E mi sa che non c'ha più la connessione.
Ah, siamo messi male allora.
No, Vai, parla.
Allora, vediamo se viene ripristinato questo collegamento. Vi dicevo che tra l'altro come ruolo di capitano, pensa che lui è stato il capitano più giovane ad aver vinto a Montisi. Aveva 20 anni e nel 92 vinse la giostra, fece il capitano per 10 mesi, poi ebbe un lutto, con Paolo Parigi, che a Montisi ha vinto 7 edizioni della giostra.
Sì,
della
mi ricordo Paolo Parigi, poi... mi pare che a Montisi Paolo Parigi portò come riserva, c'è stato per diversi anni riserva di Paolo Parigi, Alessandro Vannozzi, mi pare, o mi sbaglio?
Mi pare è probabile.
Ah, non lo sai?
No, come riserva, ora...
Mi ero preparato i nomi... Roberto Parnetti non la sapeva.
Mi ero preparato con i nomi dei cavalieri che ha avuto quando lui era capitano, che ora te le dico, che tra l'altro appunto...
Roberto Parnetti questa non la sapeva.
Ovvio, addio.
Sentiremo...
Ma guarda, domani è Pasqua, fai bravo di nuovo.
Forse sono riuscito a beccarlo su WhatsApp, vediamo un po'.
Ci sei, Davide?
Sì,
ciao Davide.
Allora Davide, senti, io intanto finisco di presentarti, dicevo appunto che te la tua prima vittoria da capitano nel 92 con Paolo Parigi, poi è stato capitano per 15 anni, pensa, lui ha fatto correre per la Contrada della Torre, ha fatto correre Gabriele Gamberi, Luca Veneri, Davide Parsi, Gabriele Innocenti, Filippo Fardelli, Niccolò Paffetti, ma anche Elia Cicerta.
Però scusate, ora una cosa io la dico, capitano e mental coach, te in quella maniera lì eri vantaggiato, perché... e facevi due in uno, insomma, va bene, gli altri...
Allora, comunque senti, ho dato presentato, per cui la voce per te, vai.
Ok, intanto buonasera a tutti voi, sono contento di essere ospite qui a Radio Fly. E, niente, allora, io sono stato capitano, come ha detto Roberto, per la prima volta nel 1992, avevo 20 anni e lì ho fatto un esordio con una vittoria con Paolo Parigi che è stata storica. Dopo quella vittoria in realtà mi sono ritirato da capitano e sono stato rieletto nel 2012, fino a gennaio 2025. In questo, diciamo, excursus, come ha detto Roberto, in questi anni è arrivata la seconda vittoria nel 2015, dove in quell'annata montava Luca Veneri. E quindi quella è stata una giostra bellissima, ma tanto 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 sofferta. Poi ed è stato bello, potevo vincere di più sicuramente, però alla fine, come si dice, una persona va in campo dal massimo, quindi...
Ma quello succede un po' in tutte le manifestazioni, sai, non è che si può sempre vincere. Ora, a parte qua Arezzo, che c'è Santo Spirito, che forse ha preso un po' gli ultimi anni questo vizio di voler vincere a ripetizione, comunque... Però
a questo punto, visto che hai parlato Santo Spirito, Davide, tu hai montato anche Elia Cicerchia, ma hai provato anche a portare Gian Maria Scorteccia a correre a Montisi.
Esatto. Dopo l'esperienza di Elia Cicerchia nel 2013, io praticamente, conoscendo poi Gian Maria Scortecci, gli ho fatto veramente una grande corte. Una grandissima corte, però giustamente in quel periodo Gian Maria era molto concentrato sulla giostra d'Arezzo, perché in quel periodo stava passando un periodo, forse il periodo un pochino più difficile della sua carriera, e poi c'è stato il suo grande exploit qualche, diciamo, tempo dopo, e che è diventato quello che è diventato.
Ora dici che l'hai seguito te?
No, non l'ho seguito io. Ecco, no. Sono sincero.
La sincerità è parte integrante della nostra trasmissione.
Comunque, allora, ascolta, Davide, entriamo in questa cosa specifica, anche perché c'è molto da dire, e comunque hai seguito anche qualche cavaliere d'Arezzo. Allora, innanzitutto, così anche per i profani, il mental coach cosa fa proprio?
Allora, il mental coach lo dice la parola, quindi mental si lavora sulla mente, chiaramente, delle persone in generale. In questo, diciamo, preciso ambito si parla di sport coaching. Molto spesso siamo concentrati, diciamo, sulla parte atletica, sulla parte tattica, ma a volte dimentichiamo la parte mentale, che in certe circostanze è la più importante, perché noi abbiamo visto campioni in vari sport che sono veramente dei campioni di fuori classe passare dei periodi neri perché mentalmente non erano concentrati, non erano, come si dice, nella trance agonistica o nel loro stato di flow. E quindi, se non si riesce, diciamo così, a portare mentalmente l'atleta in un binario dove lui possa, diciamo così, non solo credere in se stesso, ma essere consapevole del proprio potenziale. Molto spesso manca questa cosa qua. Perché? Perché diversi atleti si fanno prendere dalla paura. Cosa succede quando siamo in agonismo, in qualsiasi sport? Spesso abbiamo paura di sbagliare. La paura di sbagliare porta alla paura del giudizio e la paura automaticamente del fallimento. Quindi gestire quella parte subconscia che ti porta alla paura interiore, alla fine io lo chiamo il famoso Pierino interiore, che sarebbe l'autosabotatore, colui che ti è dentro quella vocina e ti dice: guarda, tanto anche a questo giro non ce la farai, fallirai, e quindi di conseguenza non ci provare nemmeno. E allora gli atleti che entrano in campo con, diciamo così, questo dialogo interno sicuramente non riusciranno a raccogliere quello che in realtà si sono prefissati.
E quindi il tuo aiuto lì, in questa fase qui è quello di poter portare, quindi, un atleta, comunque noi parliamo di cavalieri, nella consapevolezza di poter fare, esatto, il massimo che loro possono fare, oppure è la consapevolezza, cioè andare lì con la consapevolezza che tanto farà bene, cioè non ho capito, cioè,
allora il discorso è questo. Noi il mental coach aiuta, diciamo così, il proprio atleta, il proprio coachee, praticamente ad attingere alle proprie risorse interiori, aiutandolo a sfruttare il suo potenziale, chiaramente, e dirizzandolo su un binario positivo. Cosa intendo con questo discorso? Intendo che il mental coach lo aiuta a riflettere, ragionare, soprattutto attraverso domande e attraverso tecniche di programmazione neurolinguistica, a riportare, diciamo così, mentalmente la parte conscia che sovrasta la parte subconscia, che è sempre la parte negativa mediamente, e quindi portando, diciamo, questa parte conscia, la parte razionale, a vincere sulla parte subconscia, si riacquisisce questa consapevolezza. E chiaro che ognuno di noi ha un potenziale, poi c'è chi sa di averlo e sa come, diciamo, sfruttarlo, e c'è chi sa di non averlo e non sa come sfruttarlo. Allora, in quel caso dobbiamo prima sondare lo stato d'animo dell'atleta, perché l'importante, come dico sempre, è questo: per raggiungere grandi obiettivi e grandi risultati bisogna che lo stato d'animo sia in una situazione di serenità, di tranquillità, ma anche di sicurezza del proprio potenziale.
Nel discorso, cioè, per quanto riguarda poi giostre, pali, quello che è, quello che dicevi te della, diciamola, anche la paura di sbagliare, quindi che questa paura che porta poi a, diciamo,
possiamo tradurre, devi fare il punto per forza.
Sì, vabbè, però così, però questa cosa che porta ad uno stato d'animo, diciamo, che non è quello della consapevolezza di essere bravo, quindi di dire io vado lì, cioè non è grinta, no? Però associato al discorso uomo cavallo, anche l'animale poi può cioè si dice sempre, no?
Che
l'animale la sente il tuo stato d'animo, cioè l'animale quando si dice ai neofiti, no, il cavallo, se te ci monti come sei montato sopra il cavallo, ti piglia le misure, no? Ok? Quindi essendo anche uomo, credo, a quello che ho capito, anche uomo di cavalli, le sai queste cose. E quindi è anche un aiuto, te dici, la consapevolezza, comunque la grinta, il voler, non, la concentrazione e non la paura, aiutano anche poi nel rapporto stesso con il cavallo. E come hai detto bene te, chiaramente nel tuo lavoro, dici, non tutti però hanno bisogno di questa cosa, c'è anche chi riesce a domarle certe situazioni, certe emozioni.
Assolutamente. Allora, la gestione la fa, diciamo così, una persona che è consapevole, che è, diciamo, determinata, che è sicura, perché nell'agonismo, come ho detto prima, ci sono alcuni atleti che si fanno prendere dall'emozione, dall'ansia da prestazione, dalla paura di fallire, perché la paura di fallire è automaticamente collegata alla paura del giudizio, perché se uno fallisce, la prima cosa a cui pensa è cosa dirà la gente. Esempio, se noi prendiamo un cavaliere d'Arezzo, supponiamo che sia all'ultimo tiro, quindi magari gli basta 3, quindi lui deve fare, cioè gli basta 4.
Ma poi
4,
cavare, supponiamo, perché capita, capita spesso.
Allora,
cosa.
Lui deve fare 4, pensate, quel cavaliere che viene accompagnato al pozzo deve fare 4, lui si deve concentrare che deve fare 4 per forza. Se uno va al pozzo con la paura e di non essere all'altezza, o la paura di sbagliare, allora vi spiego, questa paura, che cosa succede? Il subconscio, che è quello che gestisce, cioè quello che in realtà principalmente ha il potere maggioritario sulla paura, farà sì che con la legge dell'attrazione lui sbaglierà, perché la sua mente è completamente concentrata su quel binario della paura, dell'errore, e vi posso garantire che il 90% sbaglierà il tiro.
Quindi ti dici, non è che sbaglia perché è poco buono?
No, non sbaglia perché è poco buono, perché tutti i cavalieri di Arezzo, tutti il 4 lo sanno fare, saranno fare anche
questa,
il 5.
Questa è un'opinione... È un'opinione tua personale,
sì,
no, ma penso...
male.
Che però te sei troppo buono, insomma, lo fai di lavoro, quindi dopo, insomma, devi
però
essere.
Vedi,
anche...
Però
bene o male, dicevo,
bene o male,
bene
ce
o
la
male
fanno,
tutti. Allora, le qualità tecniche per fare 4 ce l'hanno tutti, per fare 4. Poi c'è quello che magari sbagliando, diciamo così, il galoppo, e quindi sbagliando la traiettoria e la mira, potrebbe colpire un 2 o un 3.
Ma ti faccio un esempio pratico, guarda. Quando l'ultima giostra che ha vinto Porta Crucifera, c'era l'ultima... No, c'era Paffetti.
Niccolò Paffetti,
che come dici te doveva fare 4 per vincere, doveva fare 4. Fece una parte, una carriera, non ti dico in che bolgia, perché chiaramente anche quella poi è una componente non da poco, perché uno può dire vado lì con la paura di sbagliare, poi c'è anche quello che va giù con la paura di dire oddio ora che mi faranno, no, nel senso, come disturbi, cioè Arezzo, sai che c'è anche la questione disturbi, no?
Certo.
Niccolò Paffetti fece una carriera spaventosa a livello stilistico, perché fu uno slalom, un disturbo dietro l'altro, uno slalom dietro l'altro, però alla fine fece un 4 gigliato e portò in fondo il suo quartiere a vincere
la vittoria.
Ora io non so, onestamente te lo dico onestamente, non so se lui è seguito o comunque lui si avvale anche di un mental coach. Quello che dissi io e dissi che secondo me quella, in quella giostra lì fu la carriera più bella, e che uno come lui era un giostratore che avrebbe avuto un futuro. Poi l'ha avuto, perché come si diceva, fuori onda, a porta crucifera, sembra che i giocatori che vincono, uno bisogna cambiarlo quando si vince, quindi non l'ha rifatto. Però ecco, quella è stata veramente una carriera, secondo me, difficilissima a livello psicologico, a livello anche pratico, perché poi ha fatto è stata disturbata. Ecco, quello è l'esempio pratico che cercavi te, intendo, no?
Sì. Sì, sì, lui è stato molto bravo, io gli ho fatto i complimenti. Perché? Perché in quel momento lui aveva una grande responsabilità, una grandissima responsabilità. Pressione, un ragazzo molto giovane che bravo. In quel caso lo ha salvato, perché la spensieratezza dei ragazzi giovani, che sono coscienti,
anche.
Bravo, sono coscienti ma a volte incoscienti, ma questo li aiuta perché lui è andato praticamente al pozzo. Lui mi è piaciuto perché in quel momento là lui si è concentrato, e io parlando con Niccolò, lui ha avuto una visualizzazione, in realtà si era già visto vittorioso, ed è quella l'arma segreta. Lui nella sua mente aveva già visualizzato di aver vinto quella giostra, già si immaginava, aveva già questa immagine del suo quartiere che festeggiava lui e il suo compagno.
Quindi lui diceva: potete fare quello che vi pare, tanto io vi.
Lui era già, esatto, lui era già in trance agonistica, lui era già convinto di vincere. E tante volte vi dico, questa cosa è la verità, perché la convinzione, quindi acquisisci la sicurezza di quello che è il tuo potenziale, la consapevolezza che ce la fai perché è la tua portata, e quindi non si è fatto, diciamo così, intimorire o impaurire da nulla, nonostante i disturbi. C'era una bolgia incredibile in quell'occasione, e lui è stato un ragazzo giovane, secondo me è stato bravissimo, ha fatto una carriera fantastica.
Qui siamo d'accordo,
io gli ho fatto...
siamo d'accordissimo, sono d'accordo anch'io.
Guarda, ora scusa, io ho ascoltato, lo sai Davide, e te l'ho anche detto quando ci eravamo sentiti prima, dico ora Roberto ti farà un po' di domande perché è un po' scettico, ma guarda invece come è preso, guarda come ha ascoltato con attenzione. Io credo anche gli ascoltatori che ci sentiranno, guarda, veramente una cosa molto importante. Tra l'altro si è parlato anche di Niccolò, che tra l'altro tu hai portato anche a Montisi, però ricordiamo che comunque tu hai avuto anche qualche, diciamo, aggancio con qualche quartiere di Arezzo, giusto? E anche sì, possiamo anche fare il nome, ha seguito anche per un po' anche Davide Parsi, giusto?
Sì, amico Davide Parsi, certo, ma solo per un piccolo, diciamo, periodo, ma non abbiamo, diciamo così, fatto un percorso completo, ecco. Diciamo che lì c'era un'amicizia, e quindi c'è stato un po' questo discorso, scambiando un po' di parole, qualche pensiero. Però ecco, tornando a Davide Parsi, volevo dirvi questa cosa qua, era l'esempio. Allora, l'anno che era il 2019, che Porta del Foro vinse la giostra a giugno, vi ricordate che Gabriele Innocenti fu disturbato, e quindi gli toccò chiaramente ripetere quella carriera. Allora io dico, io a quel ragazzo gli ho fatto un grandissimo complimento. Perché? Perché lui, nonostante quella bolgia, nonostante quella tensione, nonostante quel caos, è tornato al pozzo, e quindi non timoroso e impaurito, è tornato ancora più aggressivo di prima. E infatti lui ha stampato un bel 5 in quella carriera, dove poi Davide Parsi vinse chiaramente e chiuse facendo quel famoso 4, e non si fece prendere dalla paura. E nonostante che Davide Parsi è un ragazzo molto, è bravissimo tecnicamente, ma è un ragazzo molto sensibile, quindi magari, ecco, è un
Il mio commento a quella giostra lì, ora divago un attimino, proprio il mio commento a quella giostra lì, io dissi che con quel disturbo l'avevano fatti vincere, ma non perché sicuramente cioè Santo Spirito fece quel disturbo, ma molto evidente, che poi vabbè, lasciamo, questa sarebbe un'altra storia, un disturbo evidentissimo, e con quel disturbo secondo me gli fecero vincere la giostra perché, come hai detto te, ma lo dico anch'io, li fecero così tanto arrabbiare che poi se la sono diciamo, perché quella cattiveria lì lui non ce l'aveva in quella carriera, perché in quella carriera, certo, secondo me gli era già scappato il cavallo di mano e non c'era bisogno manco del disturbo, secondo me, perché aveva già perso il cavallo di mano. Ma e avrebbe...
Ora io invece lo dico a te, Davide, visto che anche non sei d'Arezzo, ma visto che si è parlato di Davide, ma secondo te, ora che Davide non, quest'anno non sarà più in piazza, comunque come cavaliere è un giostratore valido?
Molto, molto valido.
Ci sei rimasto allora, un po' male? Come l'hai presa?
Ci sono rimasto anche... male, nel senso che conosco tutti i cavalieri, i ragazzi di Arezzo, li conosco praticamente tutti, e quindi pensare che Davide Farsi non sia più in piazza mi ha fatto strano. Perché vi dico questo? Perché secondo me è un cavaliere che tecnicamente è molto valido. Ecco, lì, come ho detto prima, c'è, diciamo così, un discorso di sensibilità. Quella sensibilità porta un'emozione nel momento dell'agonismo che sicuramente in certe situazioni Davide Farsi poteva dare di più, perché aveva le capacità di dare di più, ma chiaramente la sua sensibilità lo ha portato ad avere un po' di timore su certe situazioni, perché ci sono state delle giostre in cui chiaramente gli è stato chiesto il 5 proprio apertamente, no? Bene o male quasi tutti i quartieri, insomma, il cavaliere gli chiedono magari il 5, però a volte giustamente ci sono delle strategie da seguire. Però ecco, lui in alcune giostre, secondo me, la sua sensibilità non gli ha permesso di colpire quel 5 che in realtà ce l'avrebbe tecnicamente, e quello, ecco, quello è un punto dove sicuramente ci si potrebbe lavorare. Però non mi sarei aspettato che Davide Farsi potesse, diciamo così, non correre più magari come titolare a Porta del Foro.
Allora, mossa che non... scusa non, Davide, non... guarda, ma purtroppo il tempo qui è volato, sì, e sicuramente ritorneremo. Però
sotto,
aspetta,
sotto il profilo psicologico, noi praticamente abbiamo deciso di fare una trasmissione di mezz'ora, perché già belli siamo e simpatici, non lo so, e però ho capito, dopo la gente gli si viene a noia però... e allora si cerca di sì, siamo già... Diciamo si è già sfurato un paio di minuti.
Però senti, no, una cosa al volo te la devo dire, anche perché si riallaccia anche a una cosa particolare, perché tu hai seguito anche purtroppo un ragazzo sfortunato, Stefano Cherchi, un fartino di 23 anni sardo, che lo scorso anno in un incidente a Adelaide durante una corsa poi purtroppo è deceduto a seguito di questa cosa. E tu l'hai seguito anche perché l'hai conosciuto, visto che lui lavorava a New Market tramite Matteo Puddu, il fantino che era di Montisi, che poi è andato a lavorare. Tra l'altro dico un particolare: quando Matteo Puddu andò in Inghilterra, la cavalla, la Lilla, la prese mio figlio. La cavalla era quella che aveva usato anche Enrico Giusti giostre in Sacina. Però ecco, a parte questo, allora sicuramente questo lavorare anche con lui, mi dicevi che ci ha lavorato in maniera un po' più intensa con con Stefano.
Sì, esatto. Allora, grazie Roberto che mi hai ricordato questa cosa. Intanto Matteo Puddu, che è un caro amico, che lui lavorava a New Market, è diventato intanto un allenatore. E quindi grazie a Matteo ho conosciuto due fantini, ma in particolar modo Stefano Cherchi, che era in una situazione psicologica un po' particolare, perché lui era bloccato a 72 vittorie e il patentino da professionista lo si prende alla 95esima vittoria. E allora io, Matteo, che mi dette il contatto e mi fece, anzi Matteo dette il mio contatto a Stefano Cherchi e mi fece chiamare, feci una chiacchierata e lì capì subito che c'era uno stato d'animo di tensione, di non serenità, di non tranquillità. Infatti lui aveva qualche difficoltà nella sua vita privata, e quello non gli permetteva mentalmente di mettere a segno. E allora abbiamo lavorato sull'aspetto, diciamo, psicologico, sull'aspetto dell'autostima, perché certo, lui ha veramente un grandissimo potenziale, e nell'arco dei 2 mesi e mezzo lui ha raggiunto la 95esima vittoria, tra l'altro a Pisa, all'ippodromo di Pisa, è diventato professionista, quindi ha preso il patentino, e dopo da Newmarket si è trasferito in Australia, e lì purtroppo Stefano ha avuto questo incidente.
Ora io dobbiamo chiudere, e in chiusura ti dico che ti trovo un nuovo cliente, che è il mio grande amico Roberto Parnetti, che avrà bisogno di te, perché ho saputo da delle fonti attendibilissime che il 6 luglio e il 15 agosto
sono ferie,
che Roberto Parnetti sarà niente proprio di meno che maestro di campo a San Ginesio, e quindi avrà bisogno di tutto il tuo aiuto. Anzi, guarda, studia anche cose nuove, perché veramente qui ci avrai da lavorare tanto, con il nostro Roberto, al quale facciamo il nostro più grandissimo in bocca al lupo per questa nuovissima avventura che lo aspetta.
Esatto. Noi facciamo solo... No, allora, intanto salutiamo, cioè ringraziamo Roberto, salutiamo in questa bellissima nuova avventura, ma io vorrei solo rubarvi 30 secondi nel fare un piccolo appello, nel quale io lavoro come mental coach sia sul life coaching, quindi con le persone comuni, sia nello sport coaching, e volevo semplicemente dire che oltre chiaramente a quei due cavalieri e fantini più che altro di Newmarket, io ho dato la mia disponibilità di lavorare in questo settore qua, perché adesso sto lavorando sia con un pugile a Roma che con gente amatoriale che fa sia calcio che pallacanestro. E quindi il mio appello è rivolto a cavalieri, appunto siamo d'Arezzo, che chiunque volesse semplicemente fare un colloquio conoscitivo o saperne di più mi può contattare a Monaci Davide Coach su tutti i social, quindi Instagram, TikTok.
Non c'è problemi, lo faranno sicuramente chi ne ha bisogno, come chi vorrà venire a fare qui in trasmissione a dire qualcosa o a dire che si è detto qualche bischerata, può venire, che tanto noi si è dato il numero all'inizio, quindi ve la riguardate o ve la riascoltate.
Allora, tra l'altro,
buona Pasqua a tutti.
Ecco, tra l'altro ricordiamo andranno anche su podcast queste trasmissioni, e
intanto rieccoci qua.
E io a questo punto, visto che domani è Pasqua, direttore,
chi sarebbe il direttore?
Il
direttore lo consegno pubblicamente al direttore. Beppe,
oh, Davide, mi hanno fatto il regalo.
Lui è editore.
Allora lo mangiamo
direttore
dopo noi.
È Ivo Brocchi. Fare a spiegartene queste cose. Lui è editore.
Ivo, chiedo venia.
Ma qui il posto di lavoro.
Ma qui, ragazzi, è una cosa incredibile.
Ho portato un ovo al latte.
Il posto di lavoro, io te lo dico.
Mamma mia, ora proprio in questa maniera, no? Insomma, via. Intanto mettiamo una foto.
Ma lo trovi dopo una radio che te paga così?
Come si chiama questo cavallo? Che
si chiama il cavallo della foto è Attilio Cobeddu.
Attilio Cobeddu, ecco. L'abbiamo messo in primo piano, Davide, per farti vedere.
Sicuramente era un gran cavallo. Io non l'ho conosciuto. Perché...
Però, ragazzi, è importante il mental coach. Secondo me voi lo diminuite.
Ma io gli ho detto, guarda, che te ora. Però
pensi che uno prende la lancia,
lui ci andrà perché fa maestro,
va sulla lizza,
lui
e
l'ha nominato maestro di campo a San Ginesio, e gli ho detto guarda, verrà da te sicuramente, perché
comunque ascolta Beppe, allora io avevo detto io porto l'uovo.
Grazie,
e lui doveva portare l'uovo di nana. Invece non l'ha portata.
Una nascossa.
Non l'ha portata.
E me covono, che devo fare? Ogni posto ci vedi a cavagni l'uovo.
Ti rendi conto? Qui si parla
alle nane,
vacci
te a cavagni l'uovo, vai.
Dei cavalli da passeggio questa volta non si parla.
Ancora?
No.
E te sta su sta cosa.
Ah, ricordiamo, Davide, ricordiamo un'ultima cosa. Tu avevi contattato anche Luca Innocenzi, giusto?
Sì. Che è stato nostro ospite alla puntata precedente, sì. mi ha tagliato, si viene a noia, mamma mia, ragazzi.
Nel 2022, i primi del 2022, avevo contattato Luca Innocenti, tramite Luca Veneri, tramite l'amico Luca Veneri.
Torna sempre Luca Veneri, un ci si cava di torre. Ascolta, la prossima puntata non si nomina Luca Veneri.
Davide, ascolta una cosa, che gli diresti a uno che ha vinto tutto? Perché, ma a parte il Saracino che ancora non l'ha fatto,
ma in Luca Innocenzi, lo so.
Che gli diresti quando gli
niente,
ha vinto
c'è
tutto?
C'è da fargli solo complimenti. Vedi. La forza di quell'atleta e di quel ragazzo è proprio la consapevolezza della sua, diciamo, della sua forza, del suo credo.
È vero.
È tutto lì. Lui è uno che va in trance agonistica quando è in gara e sicuramente non è, questa diciamo, sapevi, avvolto dalle passioni.
Io ho fatto la transiberiana, non la sapeva della transagonistica.
Conoscevo la transiberiana.
Va bene. Buona Pasqua.
E finiamola qui questa ecco.
Ragazzi, buona Pasqua.
Ciao Davide.
A te, grazie.
Ciao. E allora adesso noi ritorniamo
abbiamo
in studio.
Abbiamo sforato
ancora un'altra volta.
Non importa, è Pasqua, domani sarà Pasqua. Quindi
il mio uovo.
Grazie.
E tu uovo?
Si vede,
è
tuo. Anzi, guarda, ti metto anche in primo piano.
Non è più tuo, è il suo.
Se no lo riporto a casa.
Ma hai detto che le davi a lui, è il suo.
Quindi questo va benissimo.
Anche per te, Ivo.
Va bene, allora ciao, appuntamento tra 15 giorni.
E speriamo, noi ci si deve divertire sempre così, se no si smette.
Ti ricordo che Giostrando va in onda il sabato mattina, come sapete, poi c'è la replica il mercoledì alle ore 19 e poi nella mattina presto, perché la mattina presto la gente l'ascolta, non avete trovato alle 2, alle 4,
alle 6 l'ho sentito io.
Poi ricordiamo che...
perché io l'ascolto.
Anche messo nel podcast...
Lo troverete poi tutte le puntate, troverete nel sito di Radio Fly dove troverete Giostrando, c'è già il posto, guarda, già fatto, e metteremo 1, 2, 3
le varie puntate
e poi the end, perché se continuate
io ho detto finché mi diverto. Ora, quando non mi diverto più,
mi tolto anche il Viceraldo ora.
Io non ti ho tolto niente. E te l'ha tolto il coso lì.
Che
e il dottor Dioni e tutta la magistratura te l'ha tolto. Io te l'ho tolto. Vai giù, anche i giudici. Siamo rovinati.
Canoppa, o bel cavaliere. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.